Iacona, lei ha detto che la transizione ecologica è necessaria, siamo tutti d'accordo, ma non dobbiamo essere ciechi perché abbiamo il rischio di vederla fallire. In che senso?
Beh, nel senso che dobbiamo raccogliere le sfide tecnologiche che la transizione energetica pone, ed è quello che abbiamo raccontato nel libro Il futuro elettrico di Giuseppe Laganà e Marcello Breccioli. Le sfide tecnologiche sono di due ordini: uno, il reperimento delle materie prime che serviranno sempre di più per le batterie elettriche, per i pannelli solari e così via. E non è una domanda banale, l'Europa lo sa benissimo, infatti ha messo in campo un sacco di soldi e un piano per reperire queste materie prime, anche perché per ora non ce l'abbiamo noi europei, ce l'hanno i cinesi, ce l'ha il Sud Corea, vengono estratte in Africa, vengono estratte in Perù e così via, e quindi bisognerà rendersi autonomi da questo punto di vista. La seconda è una sfida che riguarda la ricerca, e cioè portare, spingere, stressare le ricerche che già sono molto promettenti, mettendoci un sacco di soldi, sull'efficientamento delle batterie elettriche, su come trovare queste materie prime, su come sostituirle e su come costruire attorno alla macchina elettrica un ecosistema che non dobbiamo cadere nell'errore che abbiamo già fatto con il petrolio e con il gas, perché poi vogliamo fare la transizione energetica, ma se queste macchine ci costano come impronta fossile di più del buon vecchio diesel, abbiamo fallito. E siccome non possiamo fallire, perché quello è il futuro, però dobbiamo sapere e stressare le leadership europee perché agiscano di conseguenza.
In questo dibattito si è parlato anche di riavviare un po' l'attività mineraria italiana nell'ottica di reperire in loco le nostre materie prime. Ora ovviamente questo è un tema molto difficile, soprattutto in un paese che ha un territorio martoriato e iperurbanizzato.
Stiamo parlando di carbone. Allora, intanto dobbiamo sapere cosa ci abbiamo, perché è assurdo che questo paese abbia smesso di indagare scientificamente dal punto di vista minerario. Non sappiamo più niente, perché sono decenni che non sappiamo cosa abbiamo sotto i nostri piedi, numero uno. Numero due, ci sono materie prime come il litio, per esempio. L'ultima scoperta è quella che ce ne sarebbe in abbondante nelle acque, per esempio dei laghi. In Germania già lo estraggono, è un ciclo assolutamente sostenibile che riconsegna l'acqua così com'è, che non danneggia, proprio un ciclo chiuso, eccetera, perché comunque la sfida sulle materie prime del futuro noi la dobbiamo in qualche maniera praticarla, almeno che non vogliamo consegnare il nostro futuro ai cinesi. Poi dopo non ci lamentiamo però che tengono il nostro destino economico loro in mano, come succede su tanti altri settori, perché la Cina per tempo rispetto all'Europa ha investito su quello che era il futuro della transizione energetica, e oggi hanno le materie prime e il know-how per produrre le batterie. Quindi insomma, se la vogliamo fare questa rivoluzione verde, dobbiamo esserne protagonisti anche in termini di posti di lavoro, anche in termini di investimenti tecnologici, anche in termini di investimenti industriali.
Come si mette un'inchiesta su carta? Come si passa dal video, dal vedere le cose, dall'averle davanti, le miniere? Abbiamo parlato delle devastazioni in Mongolia, ora non si può vedere adesso perché lì è tutto segreto, però
ma noi l'abbiamo vista,
però si può mettere su carta. Questa è la chiave dell'inchiesta su carta,
è un'altra cosa. Il libro è meno ed è più nello stesso tempo, è meno dal punto di vista emozionale, perché la televisione con i reportage accompagna lo spettatore, lo porta dentro quelle miniere, gliele fa vivere, no? Come se l'avesse attraversato lui, ma è di più, e qualche volta è molto di più, perché consente di mettere su carta quel di più che rimane per sempre e che consente di cristallizzare l'esperienza di viaggio con un ragionamento, con un'intervista lunga, ricostruendo i contesti storici, quello che magari in 15-20 minuti di reportage televisivo non riesce a fare. Il libro è ancora importante poi perché costringe il lettore, chi lo scrive prima di tutto, e poi il lettore ha un'esperienza emozionale che non trova da nessun'altra parte, non la trova in televisione, non la trova se sta sui social, ed è quella di, nel silenzio, aprire il libro e cominciare a leggerlo. Per questo va difeso. Appena posso, nelle mie trasmissioni cito autori e libri, brochure, non faccio altro che fare campagna per le case editrici, proprio per questo.
Di solito il giornalista d'inchiesta è uno specializzato più che altro anche sulla sua passione, su quello che ha fatto da tutta la vita, l'inchiesta sportiva, il giornalista sportivo, l'inchiesta politica, il giornalista politico. Lei però passa da un'inchiesta finanziaria, poi manda la pubblicità e passa un'inchiesta sul cibo. E quindi le chiedo quali sono quelle che le appassionano di più, quali sono quelle che sono entrate nel suo essere e quali sono le preoccupazioni maggiori che ha.
Tutte quelle che hanno a che fare con il nostro futuro, tutte quelle sulle quali noi possiamo agire come protagonisti politici e non come spettatori, non solo come clienti, tutte le storie che hanno una densità politica, dove bisogna fare una scelta. Allora, che cosa vogliamo per il futuro del nostro continente, della nostra Europa, del nostro paese? Questa scelta è ancora c'è e bisogna saperla raccontare. Non è vero che sono tutti uguali.